Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita è piena di ingiustizie. La vita è piena di ingiustizie. Sembra, più che mai, sembra che la società stia peggiorando. Nei miei anni sulla terra vedo che sempre più ingiustizia, sempre più cattiveria. Come possiamo avere pace davanti a una vita di ingiustizia? Situazioni che non dovrebbero essere così. Qual è il bambino che non ha detto ai genitori, ma non è giusto? Non è giusto! Cioè, ogni bambino dice quello. E non sono solo i bambini. Può essere da quello che succede al lavoro, di come la gente guida, di quello che succede nella società. Siamo in mezzo a un mondo di ingiustizie. Cose che non dovrebbero essere, da un certo punto di vista. Come possiamo avere pace quando la vita è così piena di ingiustizie? Dio ci dà un salmo scritto da un uomo santo, un uomo timorato di Dio, un uomo nel tempo di Davide, un uomo menzionato più di 30 volte nella Bibbia, un uomo che ha scritto 12 salmi. E questo uomo, guidato dallo Spirito di Dio, ci ha spiegato come avere pace in mezzo alle ingiustizie. Questo è Salmo 73. Salmo 73. Prima di leggere questo Salmo, vorrei notare, vi ha preavverto, quando leggiamo questo Salmo, vogliamo notare che nei primi 12 versetti, Asaf all'inizio fa una dichiarazione di Dio, ma poi per tutti gli altri versetti, 11 versetti di quelli primi 12, non guarda a Dio. Notate che Asaf non sta guardando a Dio. Sta raccontando come stava e non vedeva Dio. Vedeva solo le ingiustizie intorno a lui. Quindi leggo e seguite mentre leggo Salmo 73 da 1 a 12. Salmo di Asaf. Certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quanto a me, quasi inciampavano i miei piedi, e poco mancò che i miei passi strucciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Perché non vi sono dolori nella loro morte, e il loro corpo è pingue. Essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge come una collana e la violenza li avvolge come una veste. I loro occhi escono fuori per il grasso e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano. Essi scherniscono e tremano perfidamente di opprimere e parlano con arroganza. Dirigono la loro bocca contro il cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò la loro gente si volge da quella parte e beve copiosamente alle loro acque e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli e accrescono le loro ricchezze. Dove stavo guardando? Lui era esperto di descrivere questi uomini ingiusti. Sapeva tutto di loro. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Dove guardava? Se tu sei tranquillo nella tua vita e tu guardi a Dio, tu non saresti in grado di descrivere gli uomini ingiusti così a dettaglio, perché non starai lì a pensare a loro. ma si vede che lui, e lui usava la frase all'inizio, quasi inciampavo, portavo invidia ai vanagloriosi. Portavo invidia. Asaf guardava a questi uomini con invidia. Lui diceva, io portavo invidia. E quindi lui, peccando, era fissato sui loro benefici terreni ed era invidioso. Non aveva pace. Quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi struciolassero. Cioè, perché? Perché io ero invidioso. Allora avevano così tanto che io non avevo. Lui non stava guardando a Dio. Quando noi siamo turbati, agitati, è perché non stiamo guardando a Dio. Non stiamo guardando a Dio. Qualunque volta che, ma loro non hanno i problemi che abbiamo noi, ma perché il Signore ha permesso a noi questo e loro no? Io non sto guardando a Dio. È una forma di invidia subdola. Può essere fra credenti, non solo con i malvagi. Può essere che, ma noi abbiamo tanti problemi, perché, signori, noi abbiamo più problemi degli altri? O io più di loro, di lui, di lei? E possiamo avere una forma subdola di invidia. Quindi, dove stavo guardando Asaf? Agli altri. Agli altri. Stava vedendo quanto stavano bene e lui non stava così bene. E questo portava in lui invidia. Allora, lui vedeva uomini malvagi, uomini che non camminavano bene, uomini che non avevano timore di Dio, e sembra che tutto andava bene per loro, dal suo punto di vista. Avevano tanti benefici dovuti a volte dalla loro malvagità. Però io vorrei proporre che probabilmente lui non stava vedendo neanche le situazioni in modo giusto. Vedeva che stavano benissimo e certamente possiamo presumere che c'erano tanti malvagi che stavano bene, però tanti malvagi hanno grossi problemi. Tanti. In questo... E tutti nella vita hanno problemi, tutti, non c'è nessuno che non ha problemi. Lui parlava della loro salute, pingue, occhi uscivano per il grasso, che volevano ampio da mangiare, tutta la gente le diceva, ma mica che è sempre così. Anche i malvagi prendono brutte malattie, soffrono, muoiono, hanno problemi di famiglia, hanno figli che si ribellano. Quindi lui stava vedendo, è come quel... giovane, quel ragazzo che dice, tutti i miei compagni di scuola hanno il motorino. Lui vuole il motorino, per esempio, o vuole lo smartphone, ma tutti ce l'hanno. È vero che tutti ce l'hanno? Di solito no. Ma lui non pensa a quelli su 20, a quelli 7 che non ce l'hanno. Lui pensa alle 13 che ce l'hanno. Ah, tutti ce l'hanno, sono l'unico. Raramente è vero. Però vede con una mente storta. Avendo invidia, non sta neanche più vedendo in modo onesto. Quindi, visto che mai da quando mondo è mondo, i mali sono privi di problemi, per quanto possono stare bene, qualche problema hanno, lui parla come se avesse una vita perfetta. Comunque, avevano una vita più facile, più bella, umanamente parlando bella, di quello di Asaf. E quindi dobbiamo stare in guardia noi. Noi stiamo vedendo la nostra situazione guardando a Dio o guardando ai benefici terreni. Solo tocco alcune cose che menziona di loro, versetto, parla che erano prepotenti, erano malvagi, versetto 6 parla della superbia, la violenza, parlava in versetto 7 un cuore che traboccano i loro cuori, di immaginazioni perverse, in 8 e 9 scherniscono, tramano di opprimere, parlano con arroganza, 9 parlano contro il cielo, quindi non avevano alcun timore di Dio. La lingua percorre la terra, che vuol dire che erano pronti a dire del loro a chiunque ovunque, molto orgogliosi. E poi lui notava i vantaggi che avevano secondo lui. Versetto 3, la loro prosperità. Versetto 4, non hanno dolori. Versetto 5, sono corpi pingue, corpi ben nutriti. Versetto 5, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. 7, se gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal loro cuore traboccano i cattivi pensieri. Quando leggiamo tutto questo si capisce, lui aveva una vita difficile. Asaf aveva una vita difficile in quel momento. Aveva problemi, aveva difficoltà, probabilmente aveva difficoltà economiche, aveva problemi di salute, non era curato da altri, aveva troppo da fare. Asaf aveva una vita pesante e chi guardava? Vi assicuro che intorno a lui c'erano problemi con persone con problemi. Ma dove guardava? Guardava quelli, probabilmente pochi in confronto con la massa, che stavano bene. Lui stava male, focalizzava gli occhi su chi stava bene. Ma perché? Sono malvagi, ma guardo quanto faccio la loro vita ed io sto male. E lui aveva invidia. Se valutiamo questo alla luce di chi siamo noi oggi, possiamo dire che poco è cambiato. La vita oggi è molto come la vita di allora. Ci sono tanti malvagi che, umanamente parlando, e questo è importante, umanamente parlando, hanno una bella vita. Io ho conosciuto tante persone che non conoscevano Dio, non avevano timore di Dio e godevano la vita. Belle cene, belle macchine, viaggi, una bella vita. Quello, problemi, prendevano, pagavano, chi faceva questo, chi faceva quello. Loro, questo esiste, oggi come allora. E poi, versetto 10 ed 11, leggiamo che la maggioranza delle persone, la gente, seguivano. Tante persone seguivano questi malvagi, che vuol dire, noi vediamo quello oggi. Le persone seguite oggi, cantanti, attori, attrici, le persone di una certa fama o successo, quanto spesso sono persone timorate di Dio e atleti, e quanto spesso sono pieni di sé e di orgoglio e di superbia. Purtroppo molto spesso sono pieni di quella roba e vengono seguiti. Ci sono riviste che parlano di tutto quello che fanno. La gente vuole il privilegio di avere un autografo. Cioè, la gente segue, proprio pendono dalle labbra, come qui. Persone malvagie che disprezzano Dio palesemente, vivono immersi palesemente nei peccati, vengono innalzati come eroi. Questa è la vita di oggi. Certi uomini, padroni che sfruttano i dipendenti e loro stessi vivono di lusso. Questa è la vita. E questo era perché Asaf aveva invidia, stava male, perché non è giusto. Non è giusto. Questi malvagi vivono bene, io ti seguo e vivo male. Questa era la situazione. Dal versetto 12 comprendiamo che Asaf non era per nulla tranquillo. Voglio leggere 12 a 14. Lui vedeva tanti problemi, tante difficoltà, tante ingiustizie. E guarda quello che dice. Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli e accrescono le loro ricchezze. In vano, dunque, ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Che ragionamento falso! Cosa ha appena detto lui? In vano ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. In vano! Cosa serve seguire Dio? cosa serve camminare in santità? Questo è il senso di lavare le mie mani nell'innocenza, cioè non faccio del male, confesso i miei peccati, il cuore è puro e non faccio più male, ma non serve, è invano, non mi giova nulla. Lui sta dicendo quello, non mi giova nulla, sono stufo di seguire Dio, non mi porta benefici. Questo uomo di Dio era caduto al punto di avere pensieri così. E Asaf non è stato l'ultimo uomo nel mondo ad avere pensieri così. Anche noi a volte abbiamo pensieri così. Anche noi arriviamo dentro di noi, se non in modo così palese, a credere, ma non serve, cosa serve seguire Dio? Guarda la mia vita, ho seguito Dio tutti questi anni e guarda dove sono arrivato e non mi sta curando. Questo è quello che stava dicendo Asaf. Perché Asaf aveva creduto alla menzogna di Satana. Se tu segui quel Dio tuo, allora lui dovrebbe darti una vita senza problemi. Senza problemi terreni. Credendo quello, per forza ci deluderemo di Dio. Perché stiamo credendo una menzogna. Lui credeva la menzogna. Si confrontava con gli uomini malvagi e vedeva per quanto riguarda le benedizioni terreni. Stavano meglio di lui, almeno certi di loro. E quindi dice, ma che serve seguire Dio? Però considerate il metro che Asaf usava. Lo stesso metro che a volte usiamo anche noi. Lui stava dicendo che visto che camminava in santità e in ubbidienza, da tempo aveva camminato così, Dio avrebbe dovuto farlo avere una vita facile, con meno problemi di quello che aveva. In altre parole, lui stava dicendo, la vera benedizione cos'è? Lui stava credendo la menzogna. La vera benedizione è una vita con pochi problemi terreni. Lui stava credendo questo. Alcuni degli uomini malvagi che lui vedeva avevano quello, almeno da quello che vedeva lui. Ma Asaf non aveva quello. E così era invidioso di loro. E in più sembrava invano seguire Dio. Però è vero che la vera benedizione è una vita terrena con pochi problemi e tante belle cose e pochi pesi? Questo è veramente la vita beata? È una domanda importantissima. Perché se io presumo qualcosa senza valutare quello, se è falso, io sarò deluso pur essendo strabenedetto. Sei un bambino, credi, se i miei genitori mi amano, mi compreranno nuovi giocattoli ogni settimana, almeno 5-10 nuovi giocattoli ogni settimana, costosi. Allora, sei un bambino, credi quello, e ha genitori meravigliosi che ricolmano la sua vita con belle esperienze, con amore, e ogni tanto con un giocattolo, ma con una vita bellissima. Quel bambino, credendo quel metro di cos'è amore dai genitori, sarà scontento. Perché il metro è falso. Ma non sono solo bambini che hanno metri falsi. Noi possiamo cascarci anche e presumere e senza mai valutare cose che vedo come una vita veramente benedetta. Non stiamo lì a valutare. Io ho sentito genitori dire, ma perché mio figlio non mi ascolta? Perché si comporta così? Come se dovrebbe. Ma cosa vuol dire? Addestrare, allevare i vostri figli. È un lavoro. Io dico, Dio con me sta lavorando più di 50 anni. Vuol dire che Dio non è un bravo padre spirituale? Se ancora ho da crescere? Vuol dire che Dio non sa crescermi? No, il problema non è Dio. Il problema è uno che sono lento, il numero due, Dio, il suo modo di farmi crescere, prende tempo. Quindi non devo sorprendermi se crescere un figlio, una figlia, prende tempo. Metro sbagliato ci rovina. Quindi, Asaf aveva creduto una menzogna, ma grazie a Dio, Asaf scrive questo quando aveva capito che il suo pensiero era falso. Oh, io prego che anche noi riconosceremo la stoltezza dei nostri ragionamenti sbagliati. Quindi lui, raccontando questo passaggio della sua vita, valuta come cercava di risolvere il problema per conto suo. Leggo i versetti 15 e 16 e io prego che noi arriveremo, come Asaf, a riconoscere quando i pensieri nostri sono falsi. Leggo 15 e 16. Se avessi detto, parlerò anch'io così, ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Asaf era tentato di rinunciare a tutto, ma ha detto, no, quello sarebbe, no, non posso fare quello, non posso. Poi ha cercato di comprendere, ma non è riuscito. Ma perché? Perché? E non vedevo risposte. Non vedevo risposte. Non poteva rinnegare la salvezza, ma era confuso. Non vedeva una soluzione, non capiva. E lui stava cercando una spiegazione nelle circostanze. Ma non c'era una spiegazione nelle circostanze. Lui stava guardando alle circostanze umane, terrene. Ma perché se io ti seguo ho una vita difficile? Lui aveva un metro sbagliato. Presumeva, ma scusami, non è che dovrei avere una vita più bella di loro? Perché loro sono malvagi, io ti seguo. No, Asa, non è quello il metro. Il metro è tutto diverso da quello. Allora, versetti 16 a 20, la soluzione. Tutto viene trasformato perché cambia dove guarda per valutare cosa sono le benedizioni. Leggo da 16. Allora, ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Certo! Tu li metti in luoghi struggevoli e così li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Come un sogno a risveglio, così tu, oh Signore, quando ti risveglierai, disprezzerai la loro vana apparenza. La soluzione di tutto era di alzare gli occhi dalle benedizioni terrene che passeranno ben presto e guardare tutto alla luce dell'eternità e capire che questa vita sta per finire e c'è il giudizio e loro sono senza la salvezza che io ho per grazia. Infatti, lui dice, quando ho smesso di guardare tutto con un metro umano, mi è risolto tutto. Ho capito, quelle belle macchine saranno tutte distrutte, le belle case crolleranno tutti, i bei vestiti tutti bruciati. L'approvazione degli uomini non avrà alcun valore. E quindi finché, non capivo, finché, 17, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Quello che serve per superare il nostro turbamento è di stare in silenzio davanti a Dio e poi considerare attentamente quello che Lui dichiara nella Sua parola. Un altro salmo che ci dà questo stesso consiglio, per lo stesso motivo, quando siamo turbati dalla malvagità che vince intorno a noi, è Salmo 37. Vi leggo solo versetto 7. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nelle sue imprese, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Non agitarti. Non turbarti. Non turbarti quando i malvagi hanno tutto successo e tu stai soffrendo, sta in silenzio davanti all'Eterno e aspetta i suoi tempi. Aspetta i suoi tempi dove manderà giudizio e nessuno di quegli uomini diranno almeno ho avuto una vita bella sulla terra. Cosa dice il ricco che era nella parabola o la storia, il ricco e Lazzaro? Cosa dice il ricco quando si trova in sofferenza? Si vanta di quanto bene aveva vissuto sulla terra? E almeno i miei fratelli stanno ancora lì vivendo bene? No. C'è modo di mandare Lazzaro a terra per dire ai miei fratelli di ravvedersi, non voglio che vengano qua. Nessuno in tormento si vanterà di quel tempo che avevano avuto sulla terra. Sarà solo tormento totale, giorno e notte, nei secoli dei secoli. Questo è quello che aspetta chi non ha Cristo. Se noi guardiamo alle circostanze intorno a noi, ignorando l'eternità, ignorando il tormento eterno per chi è senza Cristo, ignorando le gioie eterne per chi è in Cristo, se guardiamo solo ad oggi, certamente saremo turbati, certamente saremo senza pace. Se una donna pensa solo alle doglie e esclude totalmente dai suoi pensieri il fatto che sta per avere un figlio, saranno pressoché insopportabili? È proprio il fatto di guardare oltre il dolore che sostiene? Quando guardiamo come Asaf, saremo agitati come Asaf. Quando guardiamo all'eternità come lui poi ha visto, avremo pace. Nei versetti 18 a 20, Asaf considera quanto sarà terribile per coloro che non sono salvati quando arriveranno al giorno di giudizio, e parlava di quello. Era importante per noi di pensare al giudizio. Gesù dice che il loro verme non morirà, il fuoco non si estinguerà, ci sarà grido e stridore di denti. È importante ricordare questo. Avendo visto quello, Asaf comincia a pensare al suo peccato. Se tu vuoi vivere bene, devi pensare al tuo peccato. Leggo 21-22, adesso ricordando come era prima. Quando il mio cuore era acerbito e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento. Davanti a te ero come una bestia. Altro che cercare di difendersi. Altro che, va bene, però non sono come dici tu. Altro che cercare di vedersi bene. Si descrive in termini terribili. Lui vedeva il suo peccato e con grande umiltà riconoscere che era stato insensato come una bestia. Un frutto di un vero cammino con Dio, un frutto di camminare bene con Dio e di ravvedersi veramente al punto che noi vediamo e descriviamo il nostro peccato in termini chiari. Sì, è vero, non avrei dovuto fare quello, non avrei dovuto fare quello. Non è quello condannare il mio peccato. Ho agito con peccato, ho agito con stoltezza, il mio cuore non era puro. Signore, perdonami, i miei peccati sono sempre davanti a me. Asaf, come tutti i veri uomini di Dio, vedeva il suo peccato in modo chiaro. Allora chiedo a ciascuno di noi, quando tu cadi nel peccato, perché anche noi arriviamo ad avere pensieri storti come Asaf e siamo stolti, noi arriviamo a riconoscere la nostra stoltezza, il nostro peccato? Arriviamo a capire quanto abbiamo peccato contro Dio e senza, avrei dovuto pensare di più. Cosa sto dicendo quando dico quello? Non era il mio cuore, avrei solo dovuto pensare. Mio cuore non è così malvagio. Se avessi pensato, non avrei detto quello. Bugiardo. Ho detto quello perché quello era dentro il mio cuore. Il fatto è che non ho pensato di più al massimo è perché volevo nascondere il mio cuore. Invece Dio ha gestito le circostanze che ha rivelato il mio cuore. Ecco perché ho parlato così. Ecco perché ho parlato così. O quanto è beato quella persona, quel credente che riconosce veramente i suoi peccati. Quando abbiamo ragionamenti come Asaf, focalizzati sulla terra, siamo stolti come bestie, ed è buono riconoscerlo, per abbandonare questo. Stiamo dubitando Dio, dubitando la sua cura, dubitando la sua saggezza in quello che ha mandato. Invece Dio ci cura sempre nel modo migliore. Dio ci cura in modo perfetto, sa quali prove farci evitare e quali prove farci avere. O che possiamo essere pronti a riconoscere e abbandonare ragionamenti storti. Allora, Asaf era stato insensato. Noi spesso siamo stati insensati, ma come Dio. Quando noi siamo come bestie, come Dio. Versetto 23-24. Ma pure, nonostante la mia stoltezza, ma pure io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Noi siamo stati stolti, insensati, duri di cuore. Noi abbiamo dubitato Dio, ma Dio è rimasto fedele. E nonostante la nostra stoltezza, Dio non ci ha abbandonato. Dio resta sempre con noi. E noi possiamo dire perciò, per grazia siamo sempre con Dio, se siamo in Cristo. Prego che possiamo comprendere la fedeltà di Dio e così i nostri cuori saranno sempre più colpiti. Oh Signore, non solo mi hai amato quando camminavo bene, ma mi hai amato quando ero così insensato, quando dubitavo, quando ero come una bestia irragionevole. Tu eri con me e mi porterai in gloria. La mia salvezza dipende totalmente dalla tua opera, non dalla mia. È importante riconoscere che Dio rimane sempre con noi. La Bibbia è piena di brani che parlano di questo. Vi leggo due o tre. Deuteronomio 31, versetto 6 e poi 8. Siate forti e coraggiosi. Non abbiate paura. Non spaventatevi di loro. Perché l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Versetto 8. Inoltre, l'Eterno stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te. Non ti lascerà, non ti abbandonerà. Non avere paura, non scomentarti. Isaia 41:10. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti. Perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. E poi leggo Ebrei 13:5 che cita Deuteronomio 31. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Dio non smette mai di curare un figlio di Dio, anche quando quel figlio di Dio è pieno di ragionamenti storti e non sta guardando a Dio. Questo non vuol dire, ah, allora non importa. No, no, importa tantissimo come cammini tu. Però è importante capire che Dio ci cura e Dio, abbiamo letto, ci consiglia. Asaf parlava del consiglio di Dio. Quanto è importante per noi di seguire il consiglio di Dio. Chiaramente, per poter seguire i consigli di Dio, serve che conosco il consiglio di Dio. Dobbiamo essere persone della parola, se no io davanti a me, da seguire Dio con i miei ragionamenti oggi, come affronto la vita che ho oggi, come affronto le circostanze, novità nella vita, scombussolamenti. E se non conosco quello che Dio dice, non posso seguire il suo consiglio. Come che ci consiglia? La fonte assolutamente principale è la parola di Dio. Ma la parola, com'è che dalla parola ricevo consigli? Ok, la mia lettura, la mia meditazione sulla parola, l'insegnamento che ricevo, tipo in chiesa, e anche lo Spirito Santo dà doni spirituali, per esempio insegnamento, esortazioni, ammonizioni, consolazioni. Che vuol dire? Dio mi manda persone che Dio usa per consigliarmi. Questi doni spirituali sono doni che lo Spirito opera tramite uno nella vita di un altro, tramite questo nella vita di quell'altro, nella vita di quello tramite questo. E se io escludo i mezzi che Dio ha stabilito, io mancherò la cura di Dio, la guida di Dio, i consigli di Dio, e io combinerò e sceglierò male. Versetto 24, di nuovo lì in Salmo 73. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Asaf sapeva: Signore, io ho peccato contro di te, ma mi hai perdonato e tu mi porterai nella gloria. Sono salvato per l'eternità. E noi sappiamo più di Asaf. Noi sappiamo di Gesù Cristo. Noi sappiamo perché Dio può salvarci e portarci nella gloria, perché Gesù Cristo ha pagato la nostra condanna. Non importa quanto questa vita è difficile o quanto sono difficili le prove, la vita passerà velocemente. E poi, essendo in Cristo, Dio ci porterà nella gloria. Ora che Asaf era tornato ad avere buon senno, ora che stava vedendo di nuovo la realtà delle cose, capiva che la vera benedizione non era una vita facile, una vita che gli uomini senza Dio potevano invidiarlo. Non sono quelle le benedizioni più grandi. Lui ha capito che le benedizioni più grandi era la comunione con Dio. Lui ha capito la cosa più grande è la comunione con te. Avendo capito questo, notate in versetti 25 e 26 quello che dichiara, un brano da memorizzare, ricordando che prima Asaf era pieno di invidia e si domandava perfino se conveniva seguire Dio. Tornando di nuovo a guardare a Dio, ascoltate quello che dice: chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono vivere in meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. La benedizione più grande in assoluto, l'unica cosa che ti soddisferà il tuo cuore e ti darà la gioia, non è una bella famiglia con figli sani che crescono bene, buona salute, un stipendio adeguato, è una vita senza... No, no, no. La benedizione più grande in assoluto è Dio stesso. Così dice in Apocalisse, cos'è, 22? Il suo tabernacolo sarà con gli uomini ed egli stesso abiterà con loro. Dio stesso. Questa è la vera benedizione. Questo è quello che darà gioia al cuore. Un uomo che sta bene nella carne senza Dio può stare bene, ma non ha la gioia, non ha la pace e perderà quello che ha. Invece chi ha Dio e guarda Dio può traboccare in gioia in mezzo alle sofferenze più profonde. Cosa dice in Ebrei 12, parlando di Gesù, credo che sia versetto 3, per la gioia che gli era posto davanti, sopportò o disprezzò comunque le sofferenze. Gesù perfino sulla croce guardava la gioia che gli stava davanti dopo la risurrezione. E se Gesù poteva soffrire in modo che nessuno di noi può soffrire, perché nessuno poteva mai caricarsi dei peccati di un mondo e subire l'ira di Dio, e poteva guardare la gioia. Quanto di più noi possiamo guardare la gioia che Dio ha riservato per noi, una viva speranza. Questa è la vera benedizione. E questo ci ricorda, di nuovo in Salmo 37, versetto 4, come avere gioia. Prendi il tuo diletto nell'Eterno, ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Prendi il tuo diletto nell'Eterno. Non cercare la tua gioia in una vita più facile, con meno problemi, con meno ingiustizie, con uno stipendio più alto, con una famiglia, un coniuge, un figlio meno cattivo. Non cercare la tua gioia in quelle cose. Cerca la tua gioia nell'Eterno. Trovi il tuo diletto in Lui ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Poi Lui chiude di nuovo: la mia carne e il mio cuore possono venire in meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in Eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te pereranno, tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te, ma quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio per raccontare tutte le opere. Allora qui devo farvi una domanda. Hai fatto dell'Eterno il tuo rifugio? O stai cercando un rifugio terreno? Un rifugio di una situazione che va meglio? Famiglia, lavoro, salute. E tu stai cercando una sistemazione dove tu sarai tranquillo, cercando la tua tranquillità in un rifugio terreno? Se no, se sì, tu stai sbagliando di grande. L'unico rifugio sicuro è Dio. Tutto qui passerà, tutto qui passerà. E Asaf aveva capito, e quindi quel 28 voglio che sia la preghiera di ogni persona. Quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio per raccontare tutte le opere tue. Questa è la vita benedetta. Questa è la vita di grande gioia che non dipende dalle circostanze. E quindi in questo salmo Dio ci ha mostrato che quando siamo agitati, turbati per la nostra situazione, vedendo chi anche sta meglio di noi, e ci vengono pensieri di invidia della loro vita, non dico di loro ma della loro vita, è perché siamo come bestie, stolti, guardando con una prospettiva falsa. Dio permette un ennesimo problema di salute, di rapporti, di soldi, quello che è, di lavoro. Ma perché? Sto guardando con un metro sbagliato e non sto guardando a Dio come mio rifugio. E io, vivendo così, non avrò mai la vera pace e sprecherò la mia vita. Quindi la cura è di riconoscere la stoltezza e riconoscere l'eternità. Vivere pensando all'eternità. Signore, questo passerà, ma io ho l'eternità con te. E quelli padri, poveri, 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 tutto questo star bene passerà in un attimo e hanno l'eternità in tormento. Fa sì che possa essere luce. E non posso più invidiare quando penso alla verità dell'eternità. Quindi vogliamo noi trovare il nostro diletto nell'Eterno. Vogliamo ricordare l'eternità, che Dio non mi abbandonerà, sarà sempre con me e Dio mi porterà nella gloria. Allora posso aspettare con pazienza, sapendo che fine ho davanti a me, per mezzo di Gesù Cristo. Gesù Cristo è stato trattato, se posso dire, ingiustamente, perché non aveva commesso i miei peccati, eppure ha sofferto per i miei peccati, in modo che io non devo soffrire per i miei peccati. Voglio ricordare quello e ricordare che quello che mi succede non è niente perché passerà. E Dio mi sosterrà anche nelle prove di oggi. E sosterrà anche te se tu sei in Cristo Gesù. Quindi ricordiamo questo. Troviamo grande gioia nel fatto di essere in Cristo Gesù ed avere il libero accesso a Dio per essere soccorso o soccorsi in ogni prova, in ogni peso, finché siamo bisognosi di essere soccorsi, e arriverà il giorno quando non servirà più. Preghiamo di guardare a Dio con pazienza in attesa di quel grande giorno. Santissimo, glorioso Dio, perdonaci perché come Asaf siamo stati stolti. Come Asaf abbiamo avuto invidia, Padre. Abbiamo avuto invidia in modo palese o subdolo. Però vedevamo qualcuno che stava meglio di noi in qualche modo e dentro di noi volevamo quello che avevano loro, non fidandoci della tua cura di noi. O Padre, siamo stati stolti e ti prego perdono. Ti prego perdono per la nostra stoltezza di credere la menzogna che le vere benedizioni sono terreni e se manchiamo quelli siamo messi male, quando, Padre, le vere benedizioni sono le benedizioni spirituali in Gesù Cristo e ne abbiamo tutti, tutte le benedizioni spirituali in Cristo, nei luoghi celesti. Abbiamo tutti quanti. Grazie che anche quando siamo stati stolti, che non ci hai abbandonato, tu sei sempre stato con noi da quando ci hai salvato e tu ci porterai nella gloria. Vogliamo confessare il nostro peccato ogni volta che cadiamo. Vogliamo stare in silenzio davanti a te e aspettare i tuoi tempi fidandoci di te. E non saremo delusi, no, no. Ti ringrazio per questo. Quindi opera che possiamo veramente trovare il nostro rifugio in te solo, in modo che possiamo anche noi raccontare tutte le opere tue, o Padre. Raccontare agli altri, proclamarti, affinché anche altri possano trovare la salvezza in Gesù Cristo. Ti prego questo, ringraziandoti che non ci abbandoni. Ti prego questo affinché possiamo camminare nella luce. Grazie che ci consigli. Grazie per le promesse sicure. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.